spigolando nelle fonti francescane, di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi francescani, storia, teologia e spiritualità, anno 2006. San Francesco e la povertà, ieri e oggi. In particolare nei riguardi del denaro, il precetto di San Francesco si fa estremamente severo. Perché mai? La risposta più vera e valida è questa: perché a quel tempo il denaro era il segno evidente della ricchezza in proprio. Ed era perciò in possesso soprattutto degli uomini più ricchi e delle famiglie più benestanti. A quel tempo, infatti, nel commercio ordinario e fra i poveri, anche l'acquisto delle cose avveniva di solito pagando non con il denaro, ma con lo scambio dei beni in natura, da qui l'espressione pecunia, che deriva da pecus, pecora, la quale costituiva una misura del valore di acquisto di una cosa nel commercio. Un tavolo per due pecore, ad esempio, o 100 pecore per una casa. Ai frati del poverello, in effetti, era negato il possesso della pecunia, ma non l'uso. Perciò essi potevano dimorare nelle case e usavano, in carità, abiti, vitto e ogni altra cosa necessaria per vivere. Riguardo al denaro, invece, c'era anche l'obbligo più preciso e rigoroso del non uso. I frati potevano usare delle offerte in denaro soltanto per mezzo dei cosiddetti amici spirituali, i quali provvedevano a custodire, usare e spendere il denaro che i benefattori davano in carità per sovvenire alle necessità dei frati. Si potrebbe dire che, di fatto, gli amici spirituali svolgevano il compito di economi volontari esterni per provvedere i frati di quanto era necessario per vivere e operare, custodendo e spendendo per loro il denaro che i benefattori davano in carità a questo scopo. Storicamente, però, si sa che gli amici spirituali non durarono molto a lungo nella vita dei frati. Sorgevano inconvenienti e intralci, forse ad ogni tentativo di soluzione, e via via, non potendo più sostituire tali amici spirituali, per risolvere l'annosa e intricata questione, si dovette necessariamente provvedere in altri modi, fino ad arrivare all'istituzione esemplificata del frate economo di ogni comunità, il quale in concreto svolge il compito effettivo degli amici spirituali, custodendo il denaro dato per i frati e adoperandolo sotto la responsabilità diretta e primaria sia del superiore che del capitolo della comunità. Frattanto, del resto, c'è da tener presente che nel corso dei secoli il denaro è divenuto via via il mezzo sempre più ordinario di acquisto delle cose, anche fra i più poveri, e per questo esso è rientrato nell'uso comune anche da parte dei frati per provvedere al loro sostentamento e allo svolgimento di ogni attività di apostolato. Ma resta sempre fermo che l'uso, pur esso limitato al massimo, non può mai diventare possesso o proprietà per i frati, né in privato né in comune. E tuttavia la testimonianza del rifiuto di ogni possesso improprio del denaro, come di ogni altra cosa, non ha impedito e non impedisce che i frati si facciano anche promotori di grandi opere di bene, sia in patria che nelle terre di missione. Tali sono state, per citare soltanto due esempi ben noti del nostro secolo XX, le grandiose opere della Città dell'Immacolata di San Massimiliano Maria Kolbe in Polonia e della Casa Sollievo della Sofferenza di San Pio da Pietrelcina in Italia. È evidente che la povertà cristiana, se esige da tutti il distacco dal denaro e dalle cose terrene, vuole tuttavia impegnare positivamente a far uso del denaro e di ogni bene per la carità verso i bisognosi, così come per le necessità della vita dei singoli e della collettività, non escluso, ad esempio, ciò che è indispensabile per la difesa anche armata del bene comune, contro ogni pacifismo spurio. L'accumulo di beni superflui, il consumismo, il benessere fuori misura sono un oltraggio alla povertà cristiana e un'offesa alla carità verso i poveri, che spesso vivono in condizioni subumane, mentre l'economia di mercato, la finanza e il commercio, gestiti secondo una genuina etica cristiana, fanno parte del retto ordinamento della vita civile nel mondo, per l'umanità in cammino verso il regno dei cieli. I figli del poverello, oggi più che mai, sono tenuti a dare al mondo la testimonianza della povertà serafica di San Francesco d'Assisi. Sappiamo infatti che San Francesco ai suoi tempi, contro il benessere dominante legato al sorgere dei comuni e allo sviluppo del commercio anche internazionale, di cui il papà di San Francesco, Pietro di Bernardone, dava dimostrazione con i suoi lauti guadagni per l'acquisto dei tessuti in terra di Francia, entrò in spaccata, potrebbe dirsi, con la sua testimonianza di una povertà radicale, vissuta non solo in proprio, ossia personalmente, ma anche comunitariamente, ossia con i suoi frati, presentandosi essi vestiti con un abito di panno grezzo, di filo di sacco, il meno costoso, di colore neutro cinerino, con taglio a forma di croce e cucitura essenziale. Un saio dell'umiltà e della povertà, dunque, per il tipo di tessuto, per la sua confezione e per il colore della cenere, che riporta al «memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris». Più importante ancora, però, era ed è il richiamo del saio francescano alla stessa povertà di Gesù, come San Francesco stesso aveva scritto nella regola non bollata del 1221. Tutti i frati si ricordino di seguire l'umiltà e la povertà di nostro Signore Gesù Cristo e si ricordino che niente altro ci è consentito di avere di tutto il mondo, come dice l'Apostolo, se non il cibo e le vesti, e di questi ci dobbiamo contentare. San Bonaventura, a sua volta, riferisce che San Francesco spesso richiamava alla mente, piangendo, la povertà di Gesù Cristo e della Madre sua, e affermava che questa è la regina delle virtù, perché la si vede brillare così fulgidamente più di tutte le altre nel Re dei Re e nella Regina sua madre. E ai frati diceva che è sull'esempio di lui e della sua Madre Santissima che noi abbiamo scelto la vita della povertà, come riferisce la leggenda perugina. E nella sua ultima volontà il serafico padre attesta ancora una volta espressamente così: «Io, frate Francesco Piccolo, voglio seguire la vita e la povertà dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre e perseverare in essa fino alla fine». Per questo legame così stretto fra la povertà serafica e la stessa povertà di Gesù e di Maria è significativo quel che scrive il beato Tommaso da Celano, riferendo che ad un frate, il quale un giorno aveva parlato male di un povero, il serafico padre, dopo avergli imposto la penitenza, disse: «Quando vedi un povero fratello, ti è messo dinanzi lo specchio del Signore e della sua madre povera». L'abito del povero, dunque, è uno specchio della povertà di cui si sono rivestiti il Signore e la sua madre. Per tutta la vita, di fatto, il serafico padre seppe presentare al mondo il valore profetico dell'abito francescano, quale segno per tutti gli uomini del richiamo concreto ai beni dell'aldilà, nel distacco più completo dai beni di questo mondo transeunte. Come scrive il Celano, infatti, San Francesco d'Assisi, all'inizio della sua vita religiosa sino alla morte, ebbe come sua ricchezza una tonaca sola, cingolo e calzoni. Non ebbe altro. Il suo aspetto povero indicava chiaramente dove accumulasse le sue ricchezze. Per questo, lieto, sicuro, agile alla corsa, godeva di aver scambiato con un bene che valeva 100 volte tanto le ricchezze destinate a perire. Ma che cosa direbbe e farebbe oggi San Francesco, il poverello, in questa società nella quale il benessere e il consumismo sono interamente a servizio dell'edonismo, ormai dominante a tutti i livelli di profanazione della sessualità e su tutti i fronti dell'avvilimento dell'uomo? Mondo industriale e mondo tecnologico, economia e mercato, mondo giovanile e mondo della droga, discoteca, moda immonda, rock and roll, politiche e rapporti internazionali, animalismo e cultura della morte. Tutto è condizionato, oggi, da quell'insano piano inclinato del materialismo e del razionalismo positivista, che sono chiusi e ciechi volontari ad ogni trascendenza e ad ogni metafisica, ad ogni fede e ad ogni religiosità, a rovina completa di conseguenza della societas e della civitas cristiani, un tempo così fiorenti. Anche oggi e ancor più, dunque, San Francesco d'Assisi entrerebbe in spaccata nel nostro mondo di disvalori, entrerebbe con la sua povertà evangelica, con il suo distacco e opposizione ad ogni visione intramondana della vita, entrerebbe con la sua ardente testimonianza di inconcussa fede e di appassionato amore a Cristo povero e crocifisso. Entrerebbe ancora con la sua povera tunica bigia, a forma di croce, segnata e bagnata dal sangue delle 5 stimmate di Cristo povero e crocifisso, per sorreggere sulle sue spalle questa nostra Chiesa tutta cadente e fermare la frana rovinosa e spaventosa dei valori fondamentali della vita, leggi aborto, contraccezione, eutanasia, ingegneria genetica, guerre e terrorismo, della famiglia, leggi divorzio, separazioni, libere convivenze, omosessualità, pax, adulteri, dell'unica e vera religione, leggi ateismo di massa, falso ecumenismo, New Age, massoneria, islamismo e ogni tipo di protestantesimo. Questo scenario del mondo, dominato in effetti dalla spirale avvilente della triplice concupiscenza dell'uomo senza Dio, concupiscenza carnis, concupiscenza oculorum, superbia vite, schiacciato dal peso di un relativismo asfissiante e schiavizzato da un agnosticismo senza luce né speranza, ha veramente bisogno del poverello di Assisi, che ci presenta invece le sue nozze con Madonna Povertà, che ci canta il suo cantico delle creature in chiave di assoluta preghiera, di assoluto amore, di assoluto e pacificante possesso del Dio mio e mio tutto, nell'immedesimazione a Cristo povero e crocifisso. E non sono forse i figli del Serafico e le loro comunità di consacrati alla vita secondo il Vangelo che primariamente debbono richiamare gli uomini al cammino di luce evangelica e di vita cristiforme, vissuta da Francesco d'Assisi nel distacco da questo mondo illusorio e caduco e nella tensione verso il supremo e infinito bene, che è soltanto Lui, Dio mio e mio tutto, donatosi a noi in Cristo per salvarci e condurci alla casa del Padre. I frati e i consacrati dell'immensa famiglia francescana nei 3 ordini dovrebbero essere prolungamento del poverello nel loro amore alla santa povertà, che è rinnegamento di sé e privazione di ogni cosa terrena, per essere ripieni di Dio amore e ricchi soltanto di ogni bene celeste e di ogni virtù. Secondo San Francesco, infatti, come scritto nei fioretti, la povertà è quella virtù celestiale per la quale tutte le cose terrene e transitorie si calcano e per la quale ogni impaccio si toglie dinanzi all'anima, a ciò che ella si possa liberamente congiungere con Dio eterno. Ma che cosa dire invece se gli stessi figli del poverello oggi non sono più così insensibili ai molti richiami seducenti e mortiferi dell'imperante terrenismo, carnalismo, mondanesimo, che spinge inesorabilmente a sacrificare anzitutto l'abito interiore ed esteriore della povertà serafica, secolarizzandosi intus et incute, con la conseguente perdita di vocazioni, di conventi, di seminari, di missioni, di sostegno alla Chiesa tutta cadente. Che cosa ne è oggi del San Francesco che, come ha scritto il Celano, confeziona per sé una veste che riproduce l'immagine della croce per tenere lontane tutte le seduzioni del demonio. La fa ruvidissima per crocifiggere la carne e tutti i suoi vizi e peccati, e talmente povera e grossolana da rendere impossibile al mondo invidiargliela. Eppure non è forse vero che il popolo di Dio per secoli e secoli è rimasto ammirato al passaggio per le strade dei figli di San Francesco, umili e poveri nel loro povero abito religioso, con la loro modestia e mortificazione, richiamo sempre salutare ad elevarsi alle cose di lassù, al mio Dio e mio tutto? E non è forse vero che, ancor più oggi, si resterebbe ammirati al vederli passare per queste nostre strade e case che sono teatro del benessere materiale e del consumismo edonistico, profanate da tanti scandali e rovine morali? Sì, ancor più oggi sarebbe necessario vedere tanti figli del poverello per le nostre strade, ricchi di quella povertà di cui San Francesco si diceva ben fiero, dicendo: «Ritengo dignità regale e insigne nobiltà seguire quel Signore che, pur essendo ricco, si è fatto povero per noi». Il Figlio di Dio era più nobile di noi, eppure per noi si è fatto povero in questo mondo. Per suo amore abbiamo scelto la vita della vera povertà. Sarebbe davvero necessario e urgente oggi avere tanti figli e figlie del poverello che lavorino al trionfo del cuore immacolato, rinnovando quell'immensa grazia di Santa Maria degli Angeli della Porziuncola, che diede alla luce fratelli e sorelle e per loro mezzo partorì Cristo rinnovando il mondo. San Francesco, il poverello d'Assisi, ritorni fra noi con i suoi figli poverelli. Egli, come la stella del mattino che appare in mezzo alle nubi, così scrive San Bonaventura, con i raggi fulgentissimi della sua vita e della sua dottrina, attrasse verso la luce coloro che giacevano nell'ombra della morte. Come l'arcobaleno che brilla tra le nubi luminose, portando in se stesso il segno del patto con il Signore, annunziò agli uomini il Vangelo della pace e della salvezza, predestinato da Dio a preparargli la strada nel deserto dell'altissima povertà e a predicare la penitenza con l'esempio e con la parola. La tonaca di San Francesco e la sua conversione. Nell'intera trama della conversione di San Francesco d'Assisi, la realtà dell'abito ha occupato un posto di rilievo che non sempre è stato valutato e collocato al suo giusto posto. Non è difficile, in realtà, rilevare che l'abito ha segnato ed espresso ab extrinseco i diversi stati d'animo e la condizione interiore di vita di San Francesco in ogni sua fase di passaggio e di sviluppo, sia prima che durante e dopo la vicenda straordinaria della sua conversione. Ben chiare di fatto sono le testimonianze riguardanti il giovane Francesco nella sua prima formazione in famiglia, ispirata alle vanità del mondo, come dice il beato Tommaso da Celano, suo biografo, cosicché egli fu circondato e alimentato di vanità nel vestiario, indossando abiti fini, dice ancora il Celano, e vivendo nelle raffinatezze, nelle vesti sfarzose e morbide. Per questo il giovane Francesco si presentava ovunque e sempre con la sua avvenente eleganza, dice San Bonaventura, facendosi confezionare abiti più sontuosi che alla sua condizione sociale non si convenisse, come leggiamo nella leggenda dei tre compagni e come lo stesso Giotto lo ha potuto raffigurare, immortalandolo nella chiesa superiore della Basilica di Assisi. Uno spunto significativo, tuttavia, da non sottovalutare è dato dall'impulso generoso che il giovane Francesco provava nell'aiutare i poveri quando stava ancora nel mondo. Come afferma San Bonaventura, infatti, Dio aveva immesso nel cuore del giovane Francesco, insieme con una dolce mansuetudine, una particolare generosità e compassione verso i poveri, per cui egli incontrava volentieri i poveri e distribuiva loro elemosine in abbondanza, confermano i tre compagni, donando a loro anzitutto le sue vesti ben curate, come precisa il Celano, e magari, come afferma San Bonaventura, aiutando i poveri a proprio discapito, cosicché succedeva che talvolta per loro si spogliava dei suoi vestiti, talvolta li faceva a pezzi quando non aveva altro da donare. Molto significativo, poi, fu l'episodio in cui il giovane Francesco ebbe l'impulso non soltanto di donare le sue vesti ad un povero, ma anche di vestirsi da povero come lui, per cui durante un pellegrinaggio a Roma, racconta il Celano, incontrato un povero nei pressi di San Pietro, Francesco, assecondando con immediatezza l'impulso che provò, si tolse il vestito elegante che indossava e lo donò al povero, e volle indossare lui l'abito del povero per presentarsi agli occhi di tutti come un accattone. Senza che il giovane Francesco 24enne lo prevedesse, questa particolare esperienza servirà di predisposizione e di modello precisamente a lui stesso. E difatti, quando fu il momento della sua conversione pubblica nell'anno 1206, il gesto più impegnativo e più significativo che il giovane Francesco fece fu appunto lo spogliarsi interamente delle sue ricche vesti per consegnarle a suo padre, Pietro di Bernardone, nel palazzo vescovile di Assisi, dinanzi al vescovo Guido II. La scena dovette essere altamente drammatica. Come riferisce San Bonaventura, infatti, Francesco, svelto e deciso, si denudò lietamente e in silenzio di ogni indumento, eccettuato il cilicio che gli copriva le pudenda. E rivolto al padre, poté dire con voce limpida e forte: «Finora ho chiamato te, mio padre, sulla terra. D'ora in poi posso dire con tutta sicurezza, Padre nostro, che sei nei cieli, perché in lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speranza». Il vescovo presente alla scena comprese chiaramente, scrive il Celano, di essere testimone di un atto ispirato da Dio al suo servo, carico di significato misterioso. Il giovane Francesco, in effetti, con quel gesto, compiva il suo pubblico atto di conversione radicale, rifiutando ormai tutto se stesso, spogliandosi di tutto se stesso nel rinnegamento di quel suo io vanitoso e ambizioso, di cui l'abito raffinato e sfarzoso che prima indossava era il segno più concreto e manifesto. Non meno significativo, inoltre, è stato il fatto che il vescovo di Assisi, alla vista di Francesco tutto nudo, subito impietositosi lo abbracciò e lo ricoprì con il suo stesso paglio, come riferisce ancora San Bonaventura. E così, per un breve tempo, Francesco ebbe indosso il mantello del vescovo, successore degli apostoli. Di solito il mantello del vescovo era di velluto rosso, secondo la tradizione della Chiesa, ed è suggestivo pensare che quello fu il primo abito nuovo di Francesco, che era divenuto uomo nuovo. La Chiesa stessa, in realtà, tramite il vescovo, lo aveva rivestito, quasi a presagire ciò che San Francesco sarebbe un giorno diventato, ossia il santo vir catholicus et totus apostolicus. San Bonaventura scrive ancora che il vescovo comandò poi ai suoi di dare qualcosa al giovane per coprirsi. Gli offrirono appunto il mantello povero e vile di un contadino, servo del vescovo. Egli, ricevendolo con gratitudine, di propria mano gli tracciò sopra il segno della croce, con un mattone che gli capitò sotto mano, e formò con esso una veste adatta a ricoprire un uomo crocifisso e seminudo. Ecco il nuovo abito di Francesco, convertito dal mondo a Dio, convertito a colui che egli invocherà sempre come Dio mio e mio tutto. Il suo è un abito di panno povero e vile, segnato dalla croce di Cristo, quasi immagine della croce su cui il giovane Francesco, convertito, si deve distendere come un crocifisso seminudo. A quel punto il cambio dell'abito è stato davvero il segno più espressivo della radicale conversione ormai avvenuta nell'intimo del giovane Francesco, nella mente, nel cuore e nel corpo di colui che sino ad allora era considerato il fiore della gioventù di Assisi. La povertà e la croce sono questi i due tesori dell'abito nuovo di San Francesco e sono i due tesori della sua perfetta conversione come nuova creatura in Cristo. L'intera vita convertita di San Francesco di fatto si potrà e si dovrà un giorno riassumerla in quell'espressione mirabile uscita dalle sue labbra ardenti di amore serafico. Non ho bisogno di più, figlio. Io conosco Cristo povero e crocifisso. Per qualche tempo poi, dopo aver abbandonato Assisi indossando quel mantello povero e vile, nel suo muoversi e nel suo sostare qua e là, San Francesco porterà indosso un abito particolare, che il beato Tommaso da Celano descrive nella prima biografia con queste parole. L'abito che egli portava era simile a quello degli eremiti, con una cintura di cuoio, un bastone in mano e sandali ai piedi. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, Studi Francescani, Storia, Teologia e Spiritualità, anno 2006.